sono le 7 in questo momento.
Benissimo. Allora, domenica prossima è la prima domenica di Avvento. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia nel capitolo 2, versetti da 1 a 5, è il primo dei grandi oracoli messianici presenti nel libro che ci trasmette la predicazione del profeta Isaia, un personaggio, come sappiamo, dotato di una potenza di profezia straordinaria nella storia della salvezza, e una delle grandi figure e delle grandi voci dominanti nel tempo di Avvento. Adesso in tutte e quattro le settimane di questo tempo di Avvento la prima lettura sarà tratta dal libro di Isaia, e poi di giorno in giorno non ci vuole molto per constatare come la lettura del libro di Isaia sia un appuntamento pressoché quotidiano. Dopodiché la seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, nel capitolo 13, versetti da 11 a 14. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 120, è il salmo 122, e siamo rimandati dunque alla raccolta dei canti delle ascensioni. Ma noi questa sera dovremo proseguire nel nostro cammino leggendo il salmo 101. E quindi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Matteo. E anche in questo caso vale la pena di segnalare, e non è una scoperta, che la voce dell'Evangelista Matteo sarà certamente dominante nel corso dell'anno che ha inizio con questa prima domenica di Avvento. Già nel corso di questo tempo liturgico, nelle quattro domeniche di Avvento, il Vangelo sarà sempre tratto dal Vangelo secondo Matteo, e poi in tutto il tempo ordinario leggeremo il Vangelo secondo Matteo per intero. Dunque, capitolo 24, dal versetto 37 al versetto 44. Con la prossima domenica affronteremo l'inizio del tempo di Avvento, e quindi di un nuovo anno liturgico. La Chiesa ci invita ad assumere un coraggioso atteggiamento di veglia. Man mano che nel corso delle prossime settimane ci lasceremo educare al clima, al gusto della veglia, la presenza del Signore si manifesterà in modo sempre più determinante, al punto che proprio il nostro vuoto, il nostro silenzio di vigilanti si riveleranno sacramenti di una pienezza e di una parola che travolgono le nostre misure umane. Allora la nostra invocazione, vieni e non tardare, andrà crescendo di intensità, fino a dimostrarci che il Signore atteso e invocato è già vivo e operante nel profondo del nostro essere, nel segreto più nascosto della storia di ogni nostro cuore umano. Questo tempo di Avvento dunque è tempo di veglia, una veglia di attesa che per la Chiesa diventa già esperienza di presenza. D'altra parte è proprio la presenza del Signore, il suo farsi presente, forse sarebbe meglio esprimerci così, il suo farsi presente, ossia la sua parusia, è il termine usato dal nostro evangelista Matteo in greco, e il suo farsi presente suscita in noi una rinnovata disposizione alla pura iniziativa della sua grazia. La sua presenza ci pone in atteggiamento di debito e di adorante meraviglia. Affidiamoci alla potenza dell'Evangelo che ci conduce alla povertà della veglia, dove siamo effettivamente vuoti e silenziosi. E d'altra parte è così che l'Evangelo ci fa crescere lungo la via della gioia, che non si consuma, perché è gioia che appartiene già alle cose ultime e definitive, ossia appartiene alla parusia del Signore e del suo regno. Vieni, Signore Gesù. Amen e alleluia. Ed ora leggiamo senz'altro l'oracolo del profeta Isaia che leggiamo nel capitolo 2, che citavo poco fa, del libro del nostro profeta. Pier Francesco legge.
Udite, o cieli, ascolta, o terra, così parla il Signore. Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il suo proprietario, e l'asino la greppia.
Veramente c'è il capitolo 2.
Comunque,
va bene, perché già in questi primi versetti del libro di Isaia ci parlano di una greppia. La greppia è il presepio.
E io, siccome mi ricordavo,
c'è anche un asino e un bue di mezzo nel...
Vabbè, ero sempre in tema comunque.
Capitolo 2.
Hai dato un 2.
Sì.
Quasi profeta.
Da 2 a 5, vero?
Da 2.
Da 2 a 6?
Da 1 a 6.
Da 1
a 5.
Ok? 1, 5, ci siamo, abbiamo approvato. Perfetto. Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico del Vangelo secondo Matteo, capitolo 24. Ci troviamo all'interno del grande discorso apocalittico nel Vangelo secondo Matteo. Leggiamo i versetti da 37 a 44. Monica.
Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi, tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo.
Ecco, grazie. E ritorniamo al Salterio, riprendiamo il cammino che avevamo interrotto e dunque siamo alle prese con il Salmo 101, Siamo ancora all'interno del quarto libretto del Salterio, che ha avuto inizio con il Salmo 90 e ne avremo fino al Salmo 106. Quarto libretto del Salterio che ci ha collocati subito, fin dalla intestazione del Salmo 90, alla scuola di Mosè. Per quante volte ne abbiamo riparlato nel corso delle settimane passate, per imparare a raccontare l'amore, così si esprimeva alla lettera il Salmo 92, e quindi imparare a vivere per la lode di Dio. Abbiamo completato con la lettura del Salmo 100 la lettura dei canti della regalità del Signore. Ricordate, abbiamo avuto a che fare con questi canti per diverse settimane, dal Salmo 93 fino al Salmo 100. La regalità del Signore. Ed ecco il Salmo che leggevamo due settimane addietro, ricapitola tutto il percorso nel canto del ringraziamento. Ricordate la stessa intestazione del Salmo 100, il rendimento di grazie, le todà per ringraziare, per imparare a ringraziare. E dunque si tratta di ringraziare sempre e dappertutto, nel senso dell'incontro con l'amore eterno di Dio, così nel versetto 5 si conclude il Salmo 100. Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Leggevamo a suo tempo, ed ecco, completato quel percorso all'interno del quarto libretto, che è stato fortemente caratterizzato dai canti che celebrano la regalità del Signore, regalità che si manifesta, che irrompe proprio nel nostro impossibile umano. Ebbene, adesso il Salmo 101 esprime la testimonianza di una presa di posizione da parte di chi ha seguito la scuola di Mosè, e qui siamo coinvolti tutti quanti noi. Adesso leggeremo il Salmo, è solo una brevissima annotazione per introdurre la lettura diretta e attenta dei versetti che stanno qui adesso sotto i nostri occhi. Dunque, coloro che hanno seguito la scuola di Mosè, siamo ancora alle prese con il quarto libretto del Salterio, siamo ancora alla scuola di Mosè, ma in una prospettiva che ci coinvolge, in quanto siamo chiamati a prendere posizione, siamo chiamati a far nostra una decisione che dimostri in un modo o nell'altro, ma dimostri autenticamente che la scuola che abbiamo frequentato, che abbiamo partecipato, nella quale abbiamo ricevuto il messaggio che ci ha niente meno che condotti a quella manifestazione in cui si ricapitola tutto il nostro vissuto in un atto di ringraziamento, il Salmo 100 per l'appunto. Ecco, adesso vedete, è giunto il tempo di prendere una decisione. Ma che cosa vuol dire questo? Intanto, il Salmo 101 preso di per sé ha le caratteristiche di un canto regale messianico. Nella storia della salvezza esistono figure di personaggi che hanno assunto un titolo regale, ma sono personaggi che poi svolgono dei ruoli emblematici, per cui la regalità di quelle figure in realtà diventa una testimonianza che ci aiuta a interpretare un aspetto della nostra vocazione, in quanto è la vocazione di tutti e di ciascuno di noi, nel contesto di quella che è la storia nel corso della quale il mistero di Dio si è rivelato, la sua misericordia ci ha coinvolti, tutto e sempre è motivo per ringraziare. E dunque una figura regale che qui, come dicono alcuni studiosi, ed è un'opinione perfettamente accettabile, qui si presenta a noi nei panni del sovrano che nel giorno della intronizzazione proclama il suo discorso programmatico. Ecco, una situazione del genere che peraltro ricompare anche altrove nel Salterio, sono altri salmi che a loro modo danno espressione a un evento del genere, così come si è riproposto nel corso dei secoli quando la figura del sovrano era presente nella grande comunità di Israele. Ma il Salmo assume poi in modo evidentissimo la fisionomia di un canto sapienziale, perché le prerogative della regalità spettano al sapiente, che non per questo allora è il sovrano intronizzato, ma è esattamente colui che sta imparando a vivere, il sapiente. E in questo senso ecco che comprendiamo bene come un titolo regale sia presente nella vocazione alla vita di ciascuno di noi, e sappiamo bene come questo titolo regale ci è ufficialmente conferito fin dal giorno del nostro battesimo. L'andatura del nostro salmo, che ripeto per grandi linee rievoca quello che possiamo ben intendere come un discorso della corona nel giorno in cui un sovrano viene intronizzato e offre una testimonianza pubblica del suo programma di governo, ma è in realtà il salmo presenta a noi assumendo inconfondibilmente la fisionomia di un invito a assumere con personale responsabilità quel titolo regale che ci riguarda tutti, ci riguarda in quanto ciascuno di noi è chiamato a vivere. Più esattamente si tratta di imparare a vivere. Ecco il sapiente come figura anch'essa presente costantemente nella storia della salvezza. Il sapiente è esattamente un personaggio che non assume una identità specifica, particolari competenze o responsabilità o carismi, ma il sapiente è esattamente colui che assume fino in fondo la responsabilità di imparare a vivere, e in questo, vedete, ci siamo davvero tutti. Ecco, il nostro Salmo 101, vediamo subito come possiamo suddividere il testo e poi senz'altro leggiamo. Il Salmo si apre con un versetto che m- manifesta uno slancio, un fervore, un'intenzione d'amore, come leggiamo subito qui, che appare esattamente come il frutto diretto di quel che leggevamo nei salmi precedenti, fino all'ultimo versetto del salmo precedente, il salmo 100: eterna la sua misericordia. Ed ecco, amore e giustizia voglio cantare, voglio cantare inni a te, Signore. Il versetto 1, una risposta d'amore a quella rivelazione d'amore che ci è stata illustrata con tutta la ricchezza di contenuti che abbiamo più o meno intravisto, almeno, o analizzato nei salmi precedenti. Una risposta d'amore. Amore e giustizia voglio cantare inni a te, o Signore. Si tratta, vedete, di un amore totalizzante. Questo slancio, questo impulso, questo fervore, vedete ben espresso tutto questo nel termine amore. Chesed è lo stesso termine che compariva nel versetto 5 del salmo precedente. La sua misericordia, chesed, chasdo, la sua misericordia. Ed ecco, amore e giustizia voglio cantare. L'aggiunta del termine mishpat, tradotto con giustizia, non contiene il valore di quello slancio con cui il nostro orante intende corrispondere alla gratuità dell'amore, impegnando la totalità del suo essere in una offerta d'amore. C'è anche la giustizia di mezzo, ma vedete, qui giustizia significa che questa risposta d'amore assume la coerenza, la fermezza, l'intraprendenza, la oggettività, la concretezza di una decisione, in modo tale da riempire la vita. È un amore totalizzante. Vedete, il fatto che si parli di giustizia non significa che allora l'amore è ridimensionato, come capita qualche volta nel nostro linguaggio corrente, ci fosse una contraddizione tra amore e giustizia, un po' di amore e un po' di giustizia. C'è l'amore, però c'è anche la giustizia. Se c'è la giustizia, l'amore è ridimensionato, e d'altra parte l'amore costantemente interpella la giustizia e vorrebbe premere e superare dei confini che la giustizia impone, o cose del genere. Beh, vedete, questa problematica qui non ci aiuta a intendere il valore di questo versetto così fortemente segnato da un urgente desiderio di offrire una risposta d'amore che è giusto. Non perché è limitato, ma perché è totalizzante, ma perché è radicato, perché è strutturato, perché è tale da coinvolgere la totalità del vissuto. Dunque si tratta di decidere in modo tale da, vedete qui, giungere a quel cantare inni a te Signore. È importante qui la comparsa del nome santo, il tetragramma, le quattro lettere del nome santo impronunciabile di Dio, il Signore, perché ritroveremo il nome del Signore esattamente alla fine del Salmo. Con un rapido colpo d'occhio potete subito arrivare all'ultima o penultima riga. Signore è la cornice all'interno della quale si inserisce il nostro Salmo, da questo versetto 1 al versetto 8, penultimo rigo. Signore, Signore, a te, il tu della vita ormai è stato individuato, è l'interlocutore da cui ormai Si è presa coscienza di aver ricevuto un dono d'amore gratuito che abbraccia tutti gli eventi della storia umana e ci accompagna dappertutto e in ogni momento. Ed ecco tu, a te Signore, un amore totale. Questo io voglio cantare, vedete? Il fatto che qui compaia il verbo cantare, nel secondo rigo non è più il verbo cantare, ma è il verbo suonare, c'è di mezzo una musica, la mia Bibbia traduce con lo stesso verbo in italiano, anche da voi?
Sì, sì.
Cantare, cantarini, vedete? Un amore che intende offrirsi in maniera piena, così esauriente, non perché è una effusione dell'animo che cantando, ecco, si eleva fino alle nuvole del cielo, ma qui è una questione di armonia, è l'armonia della vita, è un'armonia musicale della vita che è così valorizzata in questa offerta d'amore. Non perché è una fuga dalla realtà, ma perché all'opposto è proprio un radicamento nella realtà, è proprio una messa a fuoco della strutturazione costitutiva di tutto ciò che esiste, di tutto ciò che avviene. Voglio cantare, ecco, questa è la musica nella quale si inserisce, questa è l'armonia nella quale trova la propria posizione anche la mia presenza in rapporto a te, Signore. Una dichiarazione dunque, un programma di vita, ecco. E adesso il Salmo si sviluppa in due sezioni. Tutte e due le sezioni brevissime, come vedete, pochi versetti, si sviluppano poi in tre strofe ancora più brevi. Un programma di vita. Vediamo. Prima sezione, dal versetto 2 al versetto 5. Leggo. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando verrai a me, camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Ecco, qui vedete la decisione di intraprendere il cammino della vita mettendo in gioco il cuore. Agirò con saggezza. Questa espressione traduce un verbo che indica per l'appunto l'impegno programmatico, c'è di mezzo, come dicevo e insistevo qualche momento fa, c'è di mezzo una decisione ben ponderata, ben motivata, ben articolata, è una decisione, agirò con saggezza, dunque nella via dell'innocenza. Il programma riguarda esattamente la via, la strada, il cammino, il cammino di una vita che si prospetta o almeno viene progettata adesso come testimonianza di una integrità del cuore, vedete quello che dice poi il nostro versetto immediatamente dopo, camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Attenzione a questo spalancamento del cuore come primaria ed essenziale testimonianza di quella decisione da parte di chi non ha altra vita, si è convinto di non avere altra vita da affrontare se non quella che sia una risposta d'amore al dono d'amore ricevuto. Ed ecco, spalancamento del cuore, che viene definito qui, vedete, in un solo versetto si passa dal termine lebab, cuore, al termine bait, casa, dentro la mia casa, il cuore come casa per me, un cuore in cui abitare, vedete, un cuore in cui subito l'attenzione deve rivolgersi a quello che nella mia Bibbia è il secondo rigo del versetto, il luogo in cui è atteso l'ospite. Quando verrai a me? E questo interrogativo, vedete, diventa determinante adesso per leggere tutto il seguito del nostro Salmo, tutto quello che ha a che fare con la decisione del nostro orante e le conseguenze di essa e anche le contraddizioni di essa. Quando verrai a me? Quando verrai a me? Perché laddove il cuore si apre perché tutto il vissuto sia espresso, sia testimoniato, sia messo a disposizione nella gratuità di un'offerta d'amore, ecco, quel cuore subito per il nostro orante assume la potenza evocativa di una chiamata, di un'attesa. Quando verrai a me? Quando verrai a me? E da questa venuta che dipende tutto? E vedete, in certo modo questa attesa di una venuta sembra rimettere tutto in discussione. Com'è possibile prendere una decisione? Com'è possibile assumere un atteggiamento così, così intenso, così appassionato, così intransigente, quando il cuore che si apre per essere la casa in cui la mia povera vita, piccola com'è, perché comunque sono un minuscolo essere umano, ma il mio cuore si apre, si spalanca come il luogo dell'abbraccio, perché tutto il mondo che mi è donato da Dio sia da me accolto nella gratuità dell'amore. E d'altra parte, ecco, quando verrai a me? Fatto sta che subito c'è una seconda strofa. Seconda strofa è il versetto 3, che leggo. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male, non mi sarà vicino. Seconda strofa, e vedete, subito avvertiamo la percezione di un rischio. Percezione di un rischio. Già. Ci sono vie traverse, azioni malvagie, qui sono vie tortuose, percorsi di vita senza cuore, detesto chi fa il male, non mi sarà vicino. Vedete, il nostro orante ha a che fare con ipotesi che riguardano altre presenze, che peraltro comunque incrociano i passi del suo cammino, altre presenze che però, vedete, avverte come minacce inconventi, come ipotesi di contraddizione. È la realtà che lo circonda, ma è una realtà, vedete, che si insinua nell'animo suo. L'attenzione deve essere vigile, ma così dichiara e si impegna, ma avverte nello stesso tempo come il rischio di intraprendere itinerari devianti sia un rischio sempre pericolosamente attuale, sotto gli occhi sempre. Queste situazioni che contraddirebbero esattamente la sua intenzione originaria, e allora il suo programma diventa un programma che assume quasi così brutalmente un tono polemico. È sempre a portata di mano, comunque, sempre come un'ipotesi che gli si offre apparentemente favorevole, intraprendere altre strade. Dichiara di non sopportare davanti ai miei occhi, però davanti ai suoi occhi queste eventualità sono costantemente riproposte, azioni malvagie, queste strade tortuose, queste vie traverse di cui vi parlavo, detesto chi fa il male, non mi sarà vicino. E quando dice questo lascia intendere esattamente che situazioni che adesso lui sta rifiutando in realtà sfiorano costantemente, se non proprio attraversano, incrociano costantemente la sua avventura personale. Percorsi di vita senza cuore, senza casa, come diceva nella strofa precedente, ecco un cuore integro, la mia casa, una casa capiente per abbracciare il mondo nella gratuità dell'amore, in risposta al dono d'amore che è in tutto il mondo, in tutte le creature, in tutti gli eventi, in ogni luogo e sempre, mi è gratuitamente consegnato dalla iniziativa di Dio. Ed ecco, seconda strofa, la percezione di un rischio. E allora la terza strofa. La terza strofa che lì per lì sembrerebbe segnare la soluzione del problema. Sembrerebbe, perché qui leggo: lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. E ancora, chi ha occhi altezzosi e cuore superbo non lo potrò sopportare. Versetti 4 e 5. E il rifiuto, per quello che subito questi due versetti ci comunicano, intenso, appassionato da parte del nostro orante, il rifiuto della complicità con cui c'è qualcuno che vorrebbe accattivarsi la sua simpatia, la sua solidarietà, proposte di solidarietà false che lui avverte come contraddittorie rispetto a quello slancio che ha scoperto essere il motivo portante che dà valore e un valore splendidamente armonioso alla sua vita, l'amore gratuito che ha ricevuto e a cui può corrispondere, ma ci sono altre solidarietà. Qui tra l'altro vedete chi calunni in segreto il suo prossimo io lo farò perire. Dunque ci sono suggerimenti, questo perire è annientare, anche tacere, perché sono voci che parlano, sono commenti, sono linguaggi che lo insidiano costantemente, gli suggeriscono soluzioni ben diverse da quella che nel suo programma si è prospettato. Occhi altezzosi, cuore superbo, dice ancora il versetto 5, io non lo potrò sopportare. Interessante questo, non lo potrò sopportare, non potrò. Il testo in ebraico resta come in sospeso e la traduzione in greco e poi anche in latino dice non accetterò questa convivialità, non mi siederò alla stessa mensa. Alla stessa mensa, già, la convivialità che gli è offerta da presenze che vorrebbero coinvolgerlo in relazioni che garantirebbero stabilità, positività, efficacia, successo nella vita. Ma appunto, vedete, il nostro orante scalpita. Questa convivialità è menzognera ed ecco sembra qui giunti a questa terza strofa della prima sezione del nostro Salmo che sia deciso a sintetizzare tutto l'impegno programmatico, quello che ha dichiarato inizialmente, che adesso sta man mano mettendo alla prova, da cui dipende la gestione della sua vita, in una scelta di solitudine. Scelta di solitudine. Perché? Perché è lontano da me il cuore perverso. Il malvagio non lo voglio conoscere. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare. Ne sa qualche cosa, evidentemente. Non sono realtà estranee al suo mondo, non sono presenze che non provocano echi nel suo mondo interiore, niente affatto, se no non ne parlerebbe con tanta precisione, con tanta con tanto coraggio. Ma vedete, si tratta allora di scegliere la solitudine. Una solitudine purificata, una solitudine rigetta relazioni così preoccupanti, motivi di inquinamento, dove la presenza altrui deve essere emarginata, deve essere rimossa, deve essere addirittura cancellata, annientata, proprio perché bisogna scegliere la solitudine. E vedete, il programma di una vita, e di una vita che è stata ispirata in maniera così potente dalla rivelazione dell'amore ricevuto come dono, è dunque una vita che vuole dichiaratamente offrirsi come una risposta d'amore che sembrerebbe giunta a questo chiarimento necessario, ma vedete, è un chiarimento necessario che ha tutte le caratteristiche di un vicolo cieco, tutte le caratteristiche di un ingolfamento. di un rattrappimento, di un ripiegamento. Il nostro orante è veramente generoso e sincero nella sua ricerca. Il programma che ha dichiarato non è una fantasia, è un'illusione, ma giunti a questo punto non ci sarebbe altro modo per mantenersi sulla strada intrapresa, ricordate la via dell'innocenza, sin dal versetto 2, altro modo non ci sarebbe se non quello di escludere la presenza altrui. Già. E allora seconda sezione del nostro Salmo. Anche qui tre brevissime strofe, versetti 6, 7 e 8. E adesso vedete il cammino del nostro orante si viene configurando come una ricerca programmatica della presenza altrui. Una ricerca programmatica. Quel programma di vita, vedete, sta prendendo una piega che nello slancio originario, peraltro generosissimo e più che mai necessario, ma non era ancora maturata consapevolmente. E adesso leggiamo, versetto 6. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore. Notate i miei occhi, ecco, uno sguardo che vede coloro che camminano con me. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, già. Ci sono costoro, e vedete, non sono neanche personaggi che appartengono a una categoria che viene nettamente contrapposta a quella categoria di esseri umani che precedentemente erano descritti come i malvagi, i calunniatori, i prepotenti, i superbi. È la realtà umana. È la realtà umana dove il nostro orante sta imparando a guardarsi attorno e a rendersi conto del fatto che non poteva dimenticarsene. Lui è in attesa dell'ospite. Fin dal versetto 2, quando verrai a me? Non poteva dimenticarsene, infatti non se n'è dimenticato, e non se n'è dimenticato nel momento che coloro che camminano con me, che arrancano con me, che si trascinano con me, che dibattono insieme con me e allo stesso modo mio, con tutte le contrarietà e i rischi di una vocazione alla vita che è esposta a compromessi e fallimenti di ogni genere, ma anche loro sono in attesa di te. Anche loro sono in attesa di te. I fedeli del paese che restano, che abitano con me, che abitano con me, che abitano, vedete, accanto a me, che abitano con me, in quella casa che è il cuore del nostro orante. Per un certo momento abbiamo avuto l'impressione che per realizzare il suo programma avesse bisogno di espellere dal suo cuore presenze indiscrete, scomode, fastidiose, presenze inquinanti. Ed ecco, adesso vedete, in realtà, coloro che abitano nel mio cuore sono coloro che, come me, attendono l'ospite, attendono colui che viene, ed ecco c'è di mezzo un accenno interessante al servizio, vedete? Chi cammina per la via integra, la via dell'innocenza, vedete che qui ritorna quella via dell'innocenza per la quale il nostro orante si era dichiarato come testimone nel suo programma originario, nel versetto 2, la via dell'innocenza. E adesso è lo stesso termine, la stessa espressione, sono due termini, la via integra, la via dell'innocenza. La via dell'innocenza. Ci sono altri che si trascinano lungo questa strada, in modo più o meno agile, più o meno disinvolto, più o meno contraddittorio, più o meno penoso, gente che il nostro orante scopre essere motivo per lui di ricevere un servizio. Un servizio che lo aiuta a vivere, che lo aiuta a allargare per davvero, come aveva dichiarato inizialmente, lo spazio del suo cuore, ma quello spazio che è andato poi progressivamente chiudendosi, come se questa fosse la soluzione al problema, ed ecco un cuore che diventa davvero casa nella quale abitano con me coloro che sono in cammino lungo una strada che il nostro orante interpreta come la strada della rieducazione alla vita, la strada di coloro che devono imparare a vivere, la strada di coloro che sono chiamati a accogliere l'amore eterno del Signore. Ma questa è la la vicenda nella quale è coinvolta l'umanità tutta quanta, e il nostro orante, vedete, si sta rendendo conto di come non può fare a meno della presenza altrui, anche là dove questa presenza gli si è manifestata come un elemento di inciampo, di fastidio, di estraneità, ha tentato di abolire, e si è reso conto che in questo modo ha ottenuto semplicemente di contraddire il suo programma di dedicare la vita a un motivo d'amore. E allora, ecco, la presenza altrui, coloro che camminano con me, coloro che abitano con me, coloro che abitano nel mio cuore, nel momento in cui il nostro orante si rende conto che questa presenza, delle presenze anche le più scomode nel suo cuore, non è un motivo per contraddire il suo programma di vita. È così che quel programma si sviluppa in modo positivo e corrispondente all'appuntamento con l'ospite che viene. L'ospite che finalmente è colui che prende dimora nel cuore umano, non è più un cuore che si difende, è un cuore che si arrocca in se stesso, un cuore che si afferma nella sua progettuale intenzione d'amore, escludendo, ma includendo e accogliendo. E allora, leggiamo rapidamente le altre due strofe, ci siamo. La seconda strofa, versetto 7, ci sono ancora dei rischi, certo. Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno, chi dice menzogne, non sarà la mia presenza dinanzi ai miei occhi, alla lettera, dinanzi ai miei occhi. Ci sono ancora dei rischi, certo, ma la novità del mio sguardo, sta dicendo il nostro orante, può vedere nella presenza di coloro con cui ho a che fare come anch'essi sono alle prese con le dinamiche che agitano il cuore umano. Il nostro orante, vedete, quando qui dice che dinanzi ai miei occhi, ecco, questa presenza di gente che agisce con inganno, dice menzogne, dinanzi ai miei occhi, cioè sta imparando a guardare, sta imparando a vedere, vedete come questi tali di cui lui sta parlando sono alle prese con le contraddizioni del cuore umano. E vedete, il nostro orante, mentre qui assume ancora una volta un atteggiamento che a noi sembra intransigente, esclusivo, un rifiuto drastico e risoluto, in realtà, vedete, è vero, ci sono dei rischi, ma la vera novità per il nostro orante sta nel fatto che sta osservando con i suoi occhi come quei tali che sono lo specchio di quello che lui non vuole essere, in realtà anche loro sono dotati di cuori. È come se il nostro orante si rendesse conto che è vero, diceva, il mio cuore è la mia casa, è la casa che non può chiudersi in attesa dell'ospite che viene, e dunque in modo tale che la mia vita sia una vita d'amore per il mondo e per l'umanità intera, ed ecco, sta scoprendo che c'è una casa di cui lui va in cerca e di cui lui ha bisogno nel cuore altrui. E qui, vedete, la situazione diventa paradossale, ma diventa grandiosamente rivelativa di quella che è la pienezza di un disegno che affrontato con tutta la generosità di un programma fervoroso, come sappiamo, in realtà adesso si viene configurando come la progressiva rivelazione di come quell'intenzione d'amore che egli ha dichiarato non potrà mai realizzarsi se non c'è spazio nel suo cuore, ma se non registra fino in fondo come non può fare a meno di cercare e trovare nella presenza altrui l'accoglienza di cui egli ha bisogno, nel cuore altrui, una casa per lui. E allora la terza strofa aggiunge: sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Ancora, vedete, un linguaggio che a noi potrebbe apparire feroce addirittura, e qui vedete il nostro orante dichiara la sua ricerca, parla del mattino, ogni mattino parla di una veglia in vista del giorno che viene, una veglia, e la sua vita è tutta impostata così, come una veglia in attesa del giorno che viene, della luce che sorge, il sole che spunta, per accogliere il Signore, perché colui che viene, perché è l'ospite, ed è l'ospite che viene in quella casa dove l'umanità intera, con tutte le contraddizioni che la affliggono, trova accoglienza, e lui viene, vedete, in modo tale da non per niente qui compare nel nostro versetto, compare l'allusione alla città del Signore, la città, già. E non è un richiamo banale, niente affatto trascurabile, è la città dei fratelli, è la città come laboratorio di fraternità. Ne parlavamo con alcuni di voi in tanti momenti, in tante occasioni nel corso degli anni passati. È come laboratorio di fraternità, è il Signore che viene nella città, e viene nella città perché così lo si accoglie nel cuore umano, laddove accoglierlo significa essere partecipi di una storia che riguarda tutte le vicende drammatiche che sconvolgono la città, ogni città, e qui in prospettiva davvero l'ampiezza smisurata che riguarda la partecipazione a un'unica storia dell'umanità intera. È il tempo della conversione alla vita, nella comunione dei cuori. Quella comunione dei cuori, vedete, di cui il nostro orante non può fare a meno, per come ha programmato la sua vita, e adesso non può programmare la sua vita senza accogliere la presenza del Signore che viene nella sua città, che viene in modo tale da fare del suo cammino un'occasione di incontro, di comunione, di conversazione, di ricerca, di polemica, e sempre, vedete, nel desiderio incrollabile non solo di allargare spazi che consentano l'accoglienza a quelli che incontra nel suo cammino, ma una ricerca che riguarda esattamente l'impegno suscitare, decifrare, suggerire un atteggiamento d'amore nel cuore altrui. Se la città è il laboratorio di fraternità, questo significa che siamo in veglia, perché quel desiderio d'amore che ha introdotto il Salmo si realizzi rivelazione degli spazi che si allargano nel cuore umano, nel cuore del nostro orante, nel cuore altrui, questo mi sembra importante sottolineare. Estirpare dalla città del Signore quanti operano il male, vedete, nella città del Signore non è più possibile che il nostro orante sia testimone di quel dono d'amore che ha ricevuto e a cui vuole rispondere nella solitudine del suo vissuto, in autonomia e in alternativa e in opposizione e in polemica, ma è alla ricerca di quella ospitalità nel cuore altrui, laddove colui che viene è esattamente il Signore della vita. Quando verrai a me? Fermiamoci qua. E allora spostiamo la nostra attenzione e ci troviamo trasportati all'interno del grande discorso apocalittico nel Vangelo secondo Matteo, capitoli 24 e 25, ben due capitoli. È il quinto grande discorso nel Vangelo secondo Matteo, è una caratteristica inconfondibile della catechesi del nostro evangelista. Nel suo Vangelo compaiono cinque grandi discorsi, il quinto, l'ultimo, è esattamente questo discorso cosiddetto apocalittico nei capitoli 24 e 25. Vedete, il discorso, se voi prendete il capitolo 24, capitolo 24, questi giorni di questa settimana stiamo leggendo, abbiamo letto ancora domani e si arriva al termine del capitolo 21 nel Vangelo secondo Luca, il discorso apocalittico secondo Luca, tutta la settimana. Ma qui è il Vangelo secondo Matteo, dove vedete che nel versetto 1 del capitolo 24 leggiamo che Gesù esce dal Tempio, se ne va, e i suoi discepoli si avvicinano a lui. Dunque è un discorso rivolto ai discepoli, proprio a loro, come peraltro quattro discepoli sono menzionati espressamente nel Vangelo secondo Marco. Dunque discepoli, c'è una conversazione fino al versetto 3. Sedutosi sul monte degli Ulivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e in disparte gli dissero. Di cosa si tratta? Vedete, quando si parla di discepoli, certamente si parla di noi, certamente. E in realtà i discepoli, e quindi noi, i discepoli sono reduci da un cammino, nella narrazione evangelica, un cammino che ha dato un esito fallimentare. Se voi sfogliate le pagine a ritroso, tanto per trovare un punto di riferimento, capitolo 22, gli ultimi interventi, le ultime dispute, i dibattiti di Gesù a Gerusalemme, capitolo 22, prendete il versetto 46, ecco. Nessuno era in grado di rispondergli nulla, di rispondere nemmeno un logos, una parola, e nessuno da quel giorno in poi osò interrogarlo. Ecco, vedete, qui siamo al punto d'arrivo di una serie di pagine nel corso delle quali i discepoli sono stati messi in discussione, e accanto ai discepoli man mano compaiono altre figure, ma i discepoli sono sempre come più nascosti, rimescolati tra la folla, non reagiscono, non corrispondono, un esito fallimentare. E d'altra parte qui vedete capitolo 23, qui adesso dall'inizio del capitolo 23 una serie di interventi molto energici e polemici da parte di Gesù, ma per dare ancora un appuntamento, quando sembra che i discepoli ormai siano spariti e sembra davvero che Gesù resti solo, e Gesù è solo nel senso della sua collocazione in un ambiente che lo ha emarginato, che lo ha isolato, che lo ha rifiutato, che adesso lo condanna in maniera così feroce attraverso niente meno che una sentenza di morte. Qui, capitolo 23, versetto 1, leggo: allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli, dicendo, e fino al versetto 36 del capitolo 23, E qui vedete un appuntamento che viene rilanciato subito dopo gli ultimissimi versetti del capitolo 23, un contesto così acceso, un dibattito così energico, guai Gesù, protesta in maniera vivacissima. E versetto 37: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta, vi dico infatti, attenzione, versetto 39, ultimo versetto del capitolo 23, vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ricordate che questo è il versetto del Salmo 118 ed è il versetto che risuonava nel Vangelo delle Palme, nel nostro Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 21, quando Gesù entra a Gerusalemme. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ma qui, vedete, Gesù parla di un appuntamento che riguarda eventi futuri, che riguarda sviluppi futuri, che riguarda colui che viene. Non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Il linguaggio di Gesù qui è il linguaggio del lamento. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti. L'eco di altri lamenti che risuonano nel corso della storia della salvezza. E siamo dunque, vedete, coinvolti in una prospettiva sorprendente, veramente commovente. Là dove è registrato il fallimento del nostro discepolato, là Gesù rilancia. Mi vedrete quando direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Bene, questo è il nostro tempo. È il nostro tempo. Noi possiamo ricordare sommariamente come è stato rifiutato l'invito di Dio che chiama gli uomini alla festa di nozze del figlio. Ricordate nel capitolo 22 la parabola di quel re che fece un banchetto di nozze per suo figlio, capitolo 22, i primi 6 versetti, quando poi gli invitati non si presentano. Non ne tengono conto, sono occupati in altra maniera. Ed ecco, questo è il tempo nel quale i servi, come leggiamo nei versetti seguenti, prendete il versetto 10, usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. È il tempo nel quale i servi sono impegnati a raccogliere i commensali. È una situazione, vedete, che ci aiuta a ritrovare, in certo modo, a rileggere e rimeditare il Salmo 101. È il tempo nel quale quello che è stato il rifiuto opposto all'invito del re, che è il padre del figlio nella parabola, il rifiuto si sta sviluppando come rivelazione di spazi che si aprono, che si allargano. Intanto, vedete, i servi stanno girando per le strade del mondo in modo tale da raccogliere tutti quelli che incontrano, buoni, cattivi, fino a riempire la sala delle nozze. Questo è il nostro tempo. Ed è il tempo, stando quel versetto che leggevamo alla fine del capitolo 23, è il tempo della sua assenza, non mi vedrete più, eppure il tempo della sua presenza, o meglio il tempo del suo farsi presente, il suo farsi presente, la parusia. Vedete che qui dove adesso richiamavo la vostra attenzione alla fine del capitolo 23, ecco, si passa al capitolo 24, ne davamo uno sguardo alle prime righe, così che ha inizio il grande discorso apocalittico del Signore. Capitolo 24. E ricordate, i discepoli osservano le costruzioni del Tempio e Gesù dice: ma non resterà pietra su pietra. Poi si siede sulla montagna e i discepoli si avvicinano e in disparte gli dicono, versetto 3 del capitolo 24, dici: quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? La venuta è la parusia, tua parusia, la tua presenza, il tuo modo di farti presente. Dove vedete queste cose, esattamente quello di cui Gesù parlava. Non mi vedrete finché non direte. Dunque la tua presenza, la fine del mondo, vedete il suo modo di farsi presente. Come avviene questo? Questa presenza, chiamiamola pure così, scandaglia il vuoto delle nostre distrazioni. Vedete, i discepoli osservano le costruzioni del Tempio, ma non è questo il tema del discorso. Il Tempio verrà distrutto, sì, quando l'Evangelista Matteo scrive nella sua redazione definitiva queste pagine, il Tempio già è stato distrutto nel 70 d.C. ma non è quello il punto. Vedete, queste cose, come leggiamo nel versetto 3 del capitolo 24, sono relative a quello che Gesù ha affermato immediatamente prima. Vi dico infatti: non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Queste cose. Intanto sì, distrazioni non mancano, anche ammirazione e i monumenti e questo e quell'altro e gli avvenimenti della storia, avvenimenti grandiosi, avvenimenti disastrosi, e tutta una serie di fenomeni di vicende, di manifestazioni, tutto quello che attrae comunque la curiosità certamente in tutto e sempre c'è motivo poi per confermare che l'essenziale di tutto sta nell'incontro con il Signore che viene, con colui che viene. Già, ma questo è il punto, colui che viene, perché tante distrazioni, per quanto interessanti, motivo di curiosità, motivo di arricchimento sul piano dell'erudizione, motivo di anche ampliamento di possibilità di comunicare in modo molto positivo, non c'è dubbio. Poi complicazioni di ogni genere, il Salmo 101 a questo riguardo nella sua essenzialità ci ha parlato di complicazioni che provocano l'inquinamento più pericoloso, laddove l'intenzione in origine era la più pura e generosa. E adesso vedete maschere della nostra prepotenza umana, sempre alla ricerca di un protagonismo che celebri la nostra iniziativa, appunto compresi quei rischi di cui ci parlava l'orante nel Salmo 101, il rischio di fare del proprio progetto di vita un programma d'amore, sigillandosi nella solitudine di un rifiuto rigoroso e intransigente. C'è da notare, vedete, che qui questa presenza, questo suo modo di farsi presente nel nostro tempo, nel tempo in cui è rilanciato l'appuntamento per il nostro discepolato, già comunque come dire consapevoli di fallimenti che ci portiamo alle spalle. Sì, ma l'appuntamento è stato rilanciato. Ebbene, questa sua presenza viene chiamata anche fine del mondo, la fine del mondo, la sintelia tu eonos, dice in greco, la fine del mondo, espressione questa che compariva nelle famose parabole del regno, nel capitolo 13, adesso non rileggiamo quelle pagine, le famose parabole del regno, il grano e la zizzania, la pesca che raccoglie di tutto nelle reti, la fine del mondo. Ma vedete che fine del mondo qui significa quel processo che porta a compimento la missione di colui che viene, è il compimento del mondo, la fine, la sintelia, è il compimento del mondo. E vedete che il compimento del mondo qui, o fine del mondo che dir si voglia, vedete, non è quella minaccia che incombe, finisce il nostro mondo, perché è lui che viene, è la sua presenza, ossia la fine del mondo, ma la fine del mondo è la sua presenza, è lui che viene. La fine del mondo non è un vuoto nel quale improvvisamente precipiteremo, è il riempimento dovuto alla sua venuta. È il compimento della sua missione, è colui che viene. E così, vedete, viene realizzata la nostra conversione alla vita, nel suo venire, il Salmo 101, ma quando verrai a me? E gli altri sono in attesa di te, ospite, e d'altra parte la tua venuta mi riguarda in quanto il mio cuore umano diventa spazio che come una dimora accoglie e accoglie senza misura, senza limiti, senza impedimenti e cerca accoglienza nel cuore altrui. Vedete, così vi stavo dicendo, si realizzerà la nostra vocazione alla vita, la nostra conversione, meglio bisogna dire, alla vita, come discepoli finalmente pronti per rispondere a un dono d'amore, la tua venuta, il compimento del mondo. In quel compimento, ecco, come finalmente troveremo modo di partecipare pienamente in una armonia universale a quella che è l'opera della misericordia di Dio. Fatto sta, vedete, che Gesù ha parlato di sé e della sua missione assumendo il titolo di figlio dell'uomo, come sappiamo, figlio dell'uomo. Ed ora qui nel discorso apocalittico Gesù parla del suo modo di venire come presenza che illumina la scena del mondo. Sfogliate le pagine, passate attraverso le righe, non leggiamo naturalmente per esteso, leggeremo nella preghiera di veglia questa notte. Il nostro discorso, prendete il versetto 20-26, leggo: se dunque vi diranno ecco è nel deserto, non ci andate, è in casa, non ci credete. Come la folgore viene da oriente, brilla fino ad occidente, così sarà la venuta, ecco la parusia, la venuta del figlio dell'uomo. Già, una presenza che illumina la scena del mondo, ma attenzione, qui non si tratta di restare incantati dinanzi a uno spettacolo così coreografico. Qui vedete, questa presenza che illumina la scena del mondo illumina la scena interiore del cuore umano. E quando, versetto 29, leggiamo subito dopo la tribolazione di quei giorni, che poi subito dopo è dentro a quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo, le potenze dei cieli saranno sconvolte. E qui non c'è da pensare al linguaggio qui viene tratto dalle voci degli antichi profeti, non c'è da pensare a chissà quale fenomenologia cosmica, qui è la scena interiore, laddove sole, luna, stelle sono i cronometri dell'universo, i tempi dell'universo, e qui è la condizione di smarrimento dell'animo umano, che è privo di misure, non si raccapezza più, è il nostro mondo interiore che è privo di riferimenti, riferimenti di tempo, riferimenti di spazio, questa condizione che agita, angoscia, sconvolge l'animo umano, questo ritrovarsi come stranieri in un mondo sconosciuto, in un mondo incomprensibile, in un mondo che è diverso da come uno se l'era immaginato, lo aveva sognato, lo aveva costruito, ed ecco, si sta disintegrando tutto, è la scena interiore del cuore umano, là dove si sviluppano, attenzione, questo è il punto, si sviluppano le procedure della vera conversione alla vita, quelle procedure che definiscono anche il tempo del grande raduno, dice qui, versetto 30, allora comparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, questa è una citazione di Zaccaria, e vedranno il figlio dell'uomo venire, ecco colui che viene sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria, egli manderà i suoi angeli con grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. Dunque, vedete, qui sono in questione gli spazi e i tempi del cuore umano, e è colui che viene, ed è colui che viene laddove il cuore umano è alle prese con i dati di una incapacità o di una insufficienza, ma di una proprio impotenza circa il discernimento del di un percorso di vita che corrisponda alla vocazione originaria, laddove il cuore umano è messo di fronte all'evidenza, o proprio immerso, tuffato, naufragato il nostro cuore umano nell'evidenza di come quella vocazione alla vita, ricordate nel Salmo 101, lì il discorso si è espresso nella sua essenzialità più grandiosa, a un dono d'amore si risponde con l'amore, e lì ecco l'impossibilità, e questa impossibilità qui si chiama ignoranza, vedete? Qui c'è un richiamo al fico e altre piante, versetto 32, per arrivare al versetto 36. Quanto a quel giorno e a quell'ora, però nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma solo il padre. Col versetto 37 comincia il brano che leggiamo domenica prossima, ma il versetto 36 è parte integrante di quella stessa pagina. Ed ecco, vedete, Gesù parla della nostra condizione di ignoranza, e nei versetti seguenti ritornerà più volte questa affermazione, nessuno lo sa, nessuno conosce, neanche gli angeli del cielo, neppure il Figlio, solo il Padre, nessuno conosce. Condizione di ignoranza, vedete, la condizione di ignoranza in rapporto a colui che viene, e da questa venuta dipende esattamente la nostra vocazione alla vita, la nostra vocazione attivata, purificata, realizzata come risposta al dono d'amore ricevuto, la nostra conversione alla vita, quella venuta, e ignoranza. Vedete, questa espressione che qui ritorna adesso in modo martellante, questa espressione serve a sintetizzare proprio la situazione di inadeguatezza della nostra condizione umana rispetto a quella vocazione alla vita che già è stata tradita, compromessa, rinnegata. E d'altra parte è proprio per coloro che sono nell'ignoranza, come siamo noi, come sono i discepoli, noi discepoli, è per coloro che sono nell'ignoranza che viene colui che non vediamo. Beato colui che viene nel nome del Signore. È proprio il suo modo di venire che fa di questo tempo dell'ignoranza un tempo di rivelazione, in modo tale da renderci conto che siamo cercati dalla paternità di Dio, il Padre, dice qui il versetto 36. È questa presa di coscienza, vedete, che si chiama veglia, veglia, questa presa di coscienza, la coscienza di come nel tempo della nostra ignoranza siamo ricercati. È tempo di rivelazione. Ed ecco, vedete, il brano che leggiamo domenica prossima, io ho sprecato tanto tempo, solo uno sguardo ancora a questi versetti, una pagina qui nei versetti 37, 38 e 39 che richiama la figura di Noè. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo, giorni di Noè. I giorni di Noè, i giorni dello stordimento generale, i giorni che precedettero il diluvio, mangiavano, bevevano, prendevano moglie, marito, fino a quando Noè entrò nell'arca, già. Ed ecco Noè che obbedisce silenziosamente, entra nell'arca, si affida al mistero delle cose, si affida al disegno ecumenico della storia umana. Noè non pronuncia mai una parola nelle pagine dedicate a questa figura. Noè tace sempre, non ha modo di interloquire, non è possibile, obbedisce alla grandezza di eventi che lo coinvolgono in un disegno di portata ecumenica, un disegno di respiro cosmico e universale, ed ecco, nel tempo dell'ignoranza, vedete, processo educativo di cui Gesù sta parlando, rivolgendosi a quei discepoli che ancora non sono discepoli, che sono apprendisti nel discepolato come siamo noi, apprendisti nel discepolato, ed ecco un primo segnale, e questo silenzioso atto di consegna di cui Noè è il testimone esemplare, in un contesto di ignoranza. E d'altra parte, vedete, è un atto di consegna che diventa niente meno che principio fondativo di una di un ordine cosmico ristabilito, di un percorso che si svilupperà nella moltitudine delle genti umane. E in più vedete che subito dopo ci sono due versetti, 40 e 41, che ascoltavamo all'inizio della lezione divina. Allora due uomini saranno nel campo, uno sarà preso, l'altro lasciato, due donne alla mola, una presa, l'altra lasciata. Sì, non stiamo adesso a ragionare su perché questo e non quell'altro, perché quello e non quell'altro. Non è questo il discorso. La sorpresa di esserci ancora, questo sì. Vedete, è il tempo dell'ignoranza, ma è il tempo della veglia. Il tempo della veglia. Stiamo nella veglia. E prendendo coscienza di quello che non siamo, e questo prendere coscienza è interno a un processo che si sviluppa e che deve maturare, e stiamo vegliando e stiamo prendendo coscienza di come siamo abilitati a far della nostra vita un atto di confidenza nella gratuità di un mistero immenso che riguarda la sorte del cosmo e i disegni dell'umanità lungo le generazioni della storia. E poi ecco la sorpresa di essere ancora qua. E quindi l'obbedienza alla gratuità di tutto. Momenti successivi di questo processo pedagogico che di veglia in veglia ci consente di scoprire come il tempo della nostra ignoranza, il tempo della nostra presa di coscienza, è il tempo nel quale colui che viene si rende presente. E si rende presente come istanza che dall'interno del cuore umano ci illumina, ci sollecita, ci richiama, ci educa. E allora, vedete, di seguito qui, nei versetti 43 e 44, nel versetto 42 ancora il richiamo all'ignoranza: non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate, ecco, ne parlavamo, un padrone di casa, una brevissima parabola. Se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, perché comunque qui tutto lascia intendere che il ladro ha deciso di venire, ma quando? Allora il padrone di casa veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate il figlio dell'uomo verrà. Cosa sta dicendo Gesù qua? Ma ne parlavamo in altre occasioni e ancora, vedete, quest'anno. E qui abbiamo a che fare con la pedagogia esemplare del padrone di casa, che ci spiega, attraverso la parabola, ci spiega quale sia il valore del nostro tempo in quanto è il tempo nel corso del quale siamo educati nell'intimo del nostro desiderio. Vedete, la figura del padrone di casa compare più volte nel Vangelo secondo Matteo. Ico despotis, si dice, ico despotis, il padrone di casa. Solo un richiamo nel capitolo 13, quel padrone di casa che ha seminato il grano buono e poi spunta la zizzania, come mai? Capitolo 10, versetto 27. La pazienza dell'amore, la pazienza, padrone di casa. Non toccate la zizzania, aspettiamo, cresce il buon grano. E poi nel capitolo 20, ricordate quel padrone di casa che cerca operai per la sua vigna? Lico despotis. L'amore per la vigna, quell'amore che vuole condividere con tutti, dove vedete, il padrone di casa nel Vangelo secondo Matteo ha come finalità delle sue scelte, dei suoi comportamenti, del suo impegno, finalità è condividere con il cuore degli uomini la sua intenzione d'amore, condividere il suo desiderio. Qui è il padrone della vigna nel capitolo 20, ma nel capitolo 21 quel padrone di casa che, ricordate, ha piantato una vigna, poi l'ha affittata e poi manda i servi e vengono maltrattati, manda il figlio, viene buttato fuori, gli scarti, pietra scartata che diventa testata d'angolo. Cosa farà il padrone della vigna per voi? Già, la premura di quel padrone della vigna che raccoglie gli scarti e che per come si comporta è impegnato a educare il cuore umano nel discernimento di quale valore prezioso e insostituibile compete agli scarti che la storia umana espelle da sé, che sia vanno a deporre là dove la pietra è divenuta fondamento del nuovo edificio, il figlio. E adesso siamo qui, vedete, alle prese con questa nostra brevissima parabola, quel padrone di casa che ha a che fare con un ladro, ma non sa quando. E allora vedete cosa vuol dire questo, mica può vegliare nel senso che non andrà più a dormire, e non è possibile, bisogna dormire. E quando qui leggiamo che veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa, ecco, è colui che viene presentato a noi come modello pedagogico rispetto all'esperienza del desiderio, perché in quelle condizioni il desiderio è orientato alla venuta del ladro prima possibile, deve venire prima che si può. Perché? Perché se no resta a vegliare, l'immagine diventa paradossale, inconcepibile, ininterrottamente. Desiderio, vedete che la parabola va in questa direzione, ed è quel padrone di casa che attiva in noi il desiderio della sua venuta. Ecco come colui che viene, colui che si rende presente, ecco come invade i tempi della nostra ignoranza, ed ecco come apre dinanzi a noi i percorsi della nostra conversione, apprendisti nel discepolato come noi siamo, perché lui viene, colui che è venuto e verrà. E questo desiderio, vedete qui, nel versetto 44, coltivato in noi, si chiama anche prontezza. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non immaginate il figlio dell'uomo verrà. Si chiama anche prontezza, anche questo è un riferimento che nel Vangelo secondo Matteo è valorizzato da Giovanni Battista, che è colui che prepara per antonomasia fino ad arrivare ai preparativi nel capitolo 22, sempre in quella parabola che già ricordavo poco fa, preparare il banchetto per la festa delle nozze, tutto è pronto, tutto è pronto, tutto è pronto, e gli invitati non si presentano. E poi lo stesso verbo ricompare nel capitolo 26, quando bisogna preparare quello che è necessario per la cena pasquale, capitolo 26, quando ormai, vedete, Gesù è sul, giunto alla soglia di quel passaggio che lo coinvolgerà nel giro di poche ore nel dramma della sua passione fino alla condanna a morte, e dunque la deposizione nel sepolcro e la sua vittoria. Bisogna preparare, capitolo 26, c'è una prontezza, siate pronti, siate preparati, è quel desiderio coltivato in noi. Vedete, il tempo della nostra ignoranza è il tempo della veglia, è il tempo nel quale siamo visitati, è colui che viene maestro, come padrone di casa, in questa pedagogia dell'animo che si apre alla autenticità del desiderio. E poi vedete, c'è un'altra parabola successivamente che noi non leggiamo domenica prossima, ma poi ce n'è un'altra ancora nel capitolo 25, la parabola delle vergini, 10, 5 e 5, nei versetti da 45 a 51, quel servo che ha ricevuto l'incarico di curare gli alimenti necessari per tutti gli altri domestici, in questo caso il padrone se n'è andato e ha lasciato questo incarico, e dunque quel servo che dice beato, scopre la beatitudine di appartenere a un disegno di comunione universale, è prudente, fronimos, è sapiente. Sapiente, e anche questo vedete un ulteriore elemento che si aggiunge a quelli che abbiamo più o meno intravisto, e altri passaggi ancora bisognerebbe pian piano mettere a fuoco per dare senso, un senso pieno e maturo a quella insistente richiesta che riceviamo in tempo di avvento, perché la nostra vita di discepoli del Signore o di apprendisti discepoli sia strutturata nella forma di un'autentica veglia. La beatitudine di quel servo che si rende conto di essere nel suo piccolo, come capitava a modo suo all'orante del Salmo 101, responsabile di tutto quello che avviene in quel luogo, in quella casa, in quell'ambiente, in quella storia, in quella generazione. E così che la nostra veglia nel presente della storia umana, come discepoli ignoranti alla scuola di colui che viene, la nostra veglia ci introduce nella definitiva attualità dell'amore eterno di Dio. Vieni dunque, Signore Gesù, e il nostro consumarci nel tempo ci sigillerà nell'appartenenza al regno che viene, finché Dio sarà tutto in tutti. Ecco, fermiamoci.